Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Primo bilancio dei bombardamenti sull'Iran. Ci sarebbero oltre 500 morti. Teheran continua a rispondere colpendo Israele e interessi americani nei paesi del Golfo. Coinvolto da stanotte anche il Libano, dopo un anno di tregua, il movimento Hezbollah si è schierato dalla parte dell'alleato iraniano. Toccato il traffico aereo mondiale con la chiusura degli scali a Doha, Dubai e Abu Dhabi, un esperto ci spiegherà come si stanno riorganizzando le compagnie e chi pagherà. In forte aumento il prezzo del greggio con le petroliere bloccate, l'attraversamento dello stretto di Hormuz è troppo rischioso, l'instabilità tocca anche i mercati azionari. E poi per le altre notizie, momento ufficiale oggi a Bruxelles, Confederazione Svizzera e Commissione Europea hanno sottoscritto i bilaterali 3. Allora, abbiamo sentito tanto Medio Oriente in questa edizione del Radiogiornale, un'edizione che definirei quasi monografica. Poi però vogliamo aprire con qualcosa che tocca un po' più da vicino il nostro paese. Governo svizzero e Commissione Europea hanno firmato questa mattina i cosiddetti bilaterali 3, cioè il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea, frutto di lunghi negoziati per aggiornare e permettere uno sviluppo delle relazioni bilaterali. Allora, è un passo formale, ma è anche importante perché permette il proseguio della discussione in Svizzera, innanzitutto in Parlamento. Ce ne parla Alan Krameri.
5 anni dopo essere stato a Bruxelles per affossare quello che allora veniva chiamato l'accordo quadro, Guy Parmelin ci torna, questa volta per firmare. Ai giornalisti non si presenta più solo e all'esterno, ma negli spazi ufficiali e soprattutto in compagnia di Ursula von der Leyen.
This is great news for the people and businesses in the European Union and Switzerland.
La presidente della Commissione europea ha parlato di ottime notizie per cittadini e economia su entrambi i fronti, perché gli accordi portano a benefici concreti e duraturi, e ha definito equilibrato, corretto l'esito dei negoziati.
Fair balance between both our interests.
Guardando Parmelin, von der Leyen ha detto: siamo vicini per geografia, ma partner per scelta.
Come vous le savez, la signature d'aujourd'hui n'est pas la fin du chemin.
Meno solenni i toni usati dal presidente della Confederazione, che ha ricordato ai presenti come in Svizzera il percorso degli accordi non sia ancora concluso. Ne discuterà il Parlamento e verosimilmente ci sarà una votazione popolare. Interessante un'aggiunta che ha fatto: sulla base della fiducia ritrovata tra le parti, Parmelin si augura si possano poi trovare ancora soluzioni a tutte le questioni che si porranno.
Entre nous et de trouver des solutions.
Come dire, i negoziati sono conclusi, ma non esclude che si debba ritornare al tavolo per regolamentare dettagli. Non è proprio quel che si aspetta l'Unione Europea, che vuole rendere meno onerose le relazioni con la Svizzera, ad esempio con la ripresa del diritto nei 5 accordi bilaterali già esistenti e che ora si vogliono aggiornare, così come i potenziali nuovi accordi, come quello sull'elettricità. Già prima ci saranno però tappe importanti con riverberi sulle relazioni bilaterali. Le discussioni in Europa sui privilegi per l'industria interna, von der Leyen ha detto che non c'è l'intenzione di discriminare la Svizzera, mentre il 14 di giugno la popolazione svizzera voterà sull'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni il numero di residenti in Svizzera, a prima vista incompatibile con la libera circolazione delle persone.
Ed ora veniamo alla notizia in primo piano, cioè la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, con l'Iran che ovviamente sta rispondendo quasi colpo su colpo. Il conflitto prende intensità e si allarga con il coinvolgimento del movimento sciita libanese Hezbollah, con Teheran che ha bombardato i paesi alleati di Washington nell'area e con la risposta militare israeliana. Allora, Chiara Savi, da dove partiamo?
Partiamo dall'Iran, paese al quale è più difficile avere accesso. Questa mattina la Mezzaluna Rossa, l'equivalente della Croce Rossa Internazionale, ha fornito un bilancio di 555 persone uccise in diverse regioni nei primi 2 giorni di conflitto. Sappiamo che ieri la struttura nucleare sotterranea di Natanz, dove avviene l'arricchimento dell'uranio, è stata colpita e che nelle ultime 2 ore aerei israeliani hanno intensificato i bombardamenti sul territorio iraniano contro obiettivi definiti elementi chiave del regime. Il quartier generale del corpo militare dei Pasdaran è stato distrutto. Anche il Libano, di cui parleremo a breve, è ormai parte del conflitto.
Chiara, l'Iran, d'altra parte, non è stato a guardare.
No, Teheran continua a colpire in primo luogo Israele. I Pasdaran citati prima hanno affermato poco fa di aver preso di mira gli uffici del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Non ci sono conferme. Vengono colpiti obiettivi americani un po' in tutti i paesi del Golfo. Teheran ha rivendicato attacchi a 5 basi militari statunitensi, ma non solo. È stato confermato che ieri un drone iraniano ha centrato una base militare britannica a Cipro, quindi un territorio di un paese membro dell'Unione Europea. Per tornare al Golfo, segnaliamo un attacco proprio a fianco dell'ambasciata statunitense in Kuwait, dove sono anche caduti ieri numerosi, così viene riportato, aerei da combattimento americani abbattuti, e questa è di pochi minuti fa, dal fuoco amico, ma non abbiamo ulteriori dettagli. I piloti sono salvi. Altro importante alleato di Washington nell'area è la Arabia Saudita, che fa i conti con una delle più grandi raffinerie del paese attaccata da droni. Il Qatar segnala pure attacchi alle sue strutture energetiche, mentre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un importante porto è stato attaccato. L'Iran non risparmia nemmeno il Bahrain, paese a maggioranza sciita, come appunto l'Iran. Non importa, Teheran si gioca la sua sopravvivenza.
E si temeva che la guerra si potesse ulteriormente allargare, ed è infatti avvenuto, perché nella notte il Libano è stato trascinato dentro questo conflitto dopo che i miliziani di Hezbollah hanno sparato missili contro Israele. Ci sono già numerose vittime, tra morti e feriti. Israele ha replicato bombardando la capitale Beirut e regioni nel sud e nell'est del paese. Da oltre un anno c'è in atto una tregua tra Israele e Libano, perché Hezbollah però Hezbollah ha deciso di colpire Israele. Noi ne parliamo con Lorenzo Trombetta, che è analista e spesso viaggia in Libano. Allora, Lorenzo, con te vogliamo capire perché Hezbollah ha deciso di colpire Israele a questo punto.
Buongiorno. Sì, Hezbollah in realtà nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe colpito Israele soltanto nel caso in cui l'attacco israeliano e statunitense avrebbe preso di mira la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Fino ad allora, in effetti, Hezbollah ha mantenuto lo stato di tregua, anche se Israele non aveva mai rispettato, in vigore dal novembre del 2024, ma stanotte, come avete detto, i missili sono stati sparati su Haifa, in Israele, e il comunicato che ha accompagnato questo lancio ha proprio giustificato questa azione, da molti definita avventurosa, come una presa di posizione quasi simbolica in sostegno proprio della guida suprema iraniana Khamenei. Quindi questo lancio di razzi, che non ha evidentemente per ora avuto un impatto nell'equilibrio di forze tra Hezbollah e Israele, però sta suscitando, come avete raccontato, numerose reazioni militari da parte israeliana. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che potrebbe essere stato colpito alla periferia sud di Beirut il leader di Hezbollah, Naim Qassem. Non ci sono conferme, e proprio negli ultimi minuti, prima di collegarci, la notizia che il governo libanese, di cui formalmente fanno parte anche due ministri di Hezbollah, ha deciso l'interdizione, questa è una notizia perché avviene per la prima volta nella storia, l'interdizione di ogni attività militare di Hezbollah in Libano. Quindi, diciamo, Hezbollah si trova alle strette sia da parte di Israele sia a questo punto anche nel contesto interno libanese.
Lorenzo Trombetta, vedremo poi nelle prossime ore se ci sarà una reazione di Hezbollah. In queste ore a livello internazionale sembra prevalere la prudenza. Tra poco guarderemo con attenzione la posizione europea, ma prima vi proponiamo una dichiarazione del presidente della Confederazione Guy Parmelin, che così si è espresso in margine, tra l'altro, all'incontro di cui parlavamo in apertura a Bruxelles con la Commissione europea. Sentiamolo.
La Suisse è estremamente preoccupata.
La Svizzera è estremamente preoccupata per l'attuale escalation in Medio Oriente. Essa invita tutte le parti a proteggere i cittadini e le popolazioni civili, a preservare le infrastrutture e a tornare il più rapidamente possibile alla diplomazia. Ieri sera ho anche avuto contatti con alcuni paesi della regione che ho visitato di recente, e ne avrò altri nel pomeriggio. Naturalmente, come sempre, la Svizzera è disponibile, se necessario, per aiutare le parti coinvolte a distendere la situazione qualora lo desiderino.
Aider les parties, si elles le souhaitent, à la désescalade.
Tra l'altro ci sono anche molti cittadini svizzeri toccati dalla crisi, sia perché in viaggio sia perché residenti nei paesi della regione. È da poco iniziato una conferenza stampa a Berna del Dipartimento Affari Esteri. Ve ne parleremo in chiusura di edizione quando saremo un po' più in chiaro su quanto è stato detto e viene detto in questi momenti a Berna dal DFAE. Abbiamo detto della reazione svizzera, veniamo a quella europea perché, lo ricordo, una base britannica a Cipro, paese membro dell'Unione Europea, è stata colpita da un drone iraniano. Il presidente cipriota ha espresso il timore di essere trascinato nel conflitto, la presidente della Commissione Europea ha espresso solidarietà ed impegno per evitare la propagazione del conflitto. Allora, vogliamo capire qual è in sostanza la posizione dell'Europa e lo facciamo con Beda Romano, che è corrispondente del Sole 24 Ore, lo ritroviamo in diretta da Bruxelles. Ben ritrovato Beda. Allora, come stanno reagendo gli europei?
Sì, grazie molte. C'è stata una riunione dei ministri degli esteri ieri pomeriggio con un comunicato stampa abbastanza scarno in cui l'Unione Europea ha dato nella sostanza il suo appoggio all'intervento americano ed israeliano e naturalmente il sostegno ai resistenti iraniani. Oggi è prevista una riunione del Collegio dei Commissari, una riunione speciale perché sarà sotto il formato di sicurezza e quindi si tenderà a discutere di tutti gli elementi che hanno a che vedere con la sicurezza dell'Unione Europea in questo frangente particolarmente incerto in Medio Oriente. A proposito di Cipro, direi che vi è la possibilità che Cipro chieda l'applicazione di un articolo dei trattati, l'articolo 42.7, che prevede in effetti una clausola di mutua assistenza tra i paesi membri dell'Unione Europea, una clausola che fu utilizzata una decina d'anni fa dalla Francia dopo gli attentati del Bataclan del 2015. Questa è una possibilità, evidentemente Cipro è in difficoltà non soltanto molto vicino a Israele e alla Siria, ma peraltro paese neutrale.
Siamo di fronte a un ennesimo conflitto che non ha via libera dalle Nazioni Unite. Una parte del mondo politico americano, chiaramente la parte democratica, critica il fatto che non ci sia stato un avallo del Congresso. Perché gli europei stanno, a tuo avviso, tenendo un profilo basso?
Stanno tenendo un profilo basso, molto probabilmente per differenti ragioni a seconda dei paesi membri. Cercherò di darvene tre molto rapidamente. La prima ragione è la guerra in Ucraina, soprattutto per i paesi dell'est Europa la paura di un disimpegno americano è molto molto presente in questi governi, temono che gli Stati Uniti potrebbero a un certo punto veramente lasciare l'area. Primo elemento. Secondo elemento, ci sono molti paesi, in particolare l'Italia, che hanno moltissimi legami economici con gli Stati Uniti e che hanno sul proprio territorio delle basi militari americane. Inevitabilmente la presenza di queste basi vincola la politica estera italiana, ma anche quella di altri paesi. Poi terzo elemento è un elemento molto tedesco. La Germania, soprattutto nei due partiti che sono al governo oggi, i democristiani e i socialdemocratici, hanno una forte presenza nelle loro file di oppositori iraniani che in questo momento stanno probabilmente influenzando il dibattito pubblico in Germania e quindi l'atteggiamento anti-iraniano e quindi pro-americano del governo Merz.
Beda Romano ci ha spiegato le posizioni europee. Tra l'altro, una delle conseguenze più significative di quanto sta succedendo in Medio Oriente è che ci sono aeroporti chiusi e blocco dello spazio aereo. Una situazione difficile sia per le migliaia di viaggiatori bloccati a terra sia per le compagnie aeree. Se da un lato ancora non è possibile fare previsioni su quanto costerà questo grounding, questo blocco dei voli, dall'altro va detto che non si tratta di una situazione completamente nuova. Il punto con Emanuele Ferrari.
2001, attacco alle Torri Gemelle di New York, nei giorni seguenti gli aerei a livello mondiale rimangono a terra. 2010, eruzione in Islanda, traffico aereo soprattutto in Europa fortemente limitato. E poi la pandemia, ad oggi il grounding più grande. Ad essere toccate questa volta sono principalmente le compagnie aeree degli stati del Golfo come Emirates e Etihad, spiega Stefan Eiseling, esperto di aviazione ed editore del portale online Aerotelegraph. Le dimensioni di questo blocco sono però ancora contenute. Al momento non è possibile fare previsioni sui costi causati da questo grounding, ma certo è che possono superare rapidamente le centinaia di milioni di franchi. Prendiamo quale esempio Dubai, il principale aeroporto internazionale a livello globale. Parliamo di decine di migliaia di persone che giornalmente passano da questo scalo. Ora bisogna dar loro da mangiare, trovare delle sistemazioni, organizzare soluzioni alternative per permettere la continuazione del viaggio. Parliamo di una situazione difficile che non mette però in pericolo la sopravvivenza delle principali compagnie aeree della regione. Sono redditizie e sono parzialmente statali. Diversa la situazione per compagnie piccole specializzate unicamente su destinazioni in questa regione e con poca liquidità, continua l'esperto. Più il grounding dura, più potrebbero trovarsi in gravi difficoltà. Ma concentrare il traffico su pochi scali come Dubai e Abu Dhabi, vere e proprie piattaforme di scambio, non infragilisce il sistema? Ogni modello ha pro e contro. I passeggeri, sottolinea Eiseling, vogliono i voli diretti. Spesso però manca la massa critica affinché una compagnia possa proporre offerte simili. Non si vola su ogni destinazione da Lugano, Ginevra e Basilea. Swiss concentra su Zurigo e dagli smista. Lo stesso fa ad esempio Emirates, che porta su Dubai clienti in arrivo da Europa e Africa diretti in Asia.
Jetzt ist es die Golfregion.
Ora a creare difficoltà la regione del Golfo, ma non è l'unica zona difficile. Ci sono stati problemi ad esempio con il Pakistan e l'Afghanistan in passato, ma anche il sorvolo di Sudan, Somalia e Mali è già stato sospeso a seguito di conflitti. E anche lo spazio aereo russo è chiuso in risposta alle sanzioni occidentali. Le compagnie aeree cercano alternative e se alcune tratte non sono più redditizie, conclude Stefan Eiseling, ad un certo punto non vengono più servite.
Questa è la situazione per quanto riguarda il traffico aereo mondiale, poi inevitabilmente ci sono c'è un impatto anche sui mercati finanziari, in primis il prezzo del petrolio, che naturalmente porta con sé conseguenze per tutta l'economia. Allora, per parlarne abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, oggi all'apertura dei mercati il prezzo del barile è salito dell'8%. Passando da 73 a 79 dollari, l'offerta è diminuita drasticamente a causa del fatto che le petroliere non passano dallo stretto di Hormuz, ovvero quel pezzo di mare tra Iran e la penisola arabica, dal quale transita il 20% del petrolio mondiale. Oltre a questo, sono state colpite anche alcune raffinerie nella zona. Quindi vi è un grosso problema di fornitura di petrolio e questo inevitabilmente porta ad un aumento del prezzo. Particolare interessante, le navi scelgono di non passare dallo stretto, anche perché le compagnie assicurative hanno aumentato i premi del 50%, quindi conviene di più stare all'ancora, come si dice.
Abbiamo detto, l'aumento del prezzo del greggio porta con sé molte conseguenze per tutta l'economia e questo si ripercuote poi su tutti i mercati finanziari. Oggi come vanno i mercati?
Beh, male, stanno perdendo circa il 2%, l'aumento del prezzo del petrolio innesca un effetto domino, in primis banalmente quando l'energia costa di più le aziende riducono i loro margini di guadagno, oppure più probabile riversano i costi sul cliente finale, quindi tutti noi, e questo porta ad un aumento dei prezzi e crescono i timori di una ripresa dell'inflazione. Le banche centrali di conseguenza staranno attente prima di tagliare i tassi di interesse, una situazione che non fa bene alle borse. Altro punto, si vendono le azioni per andare sui beni rifugio. L'oro ha ripreso la sua corsa, siamo vicini ai massimi storici di 5.400 dollari l'oncia. Anche il franco svizzero si sta rafforzando, contro euro anche lì siamo a livelli record, attorno ai 90 centesimi per un euro. Ultimo, ma non certo per importanza, una cosa che non si vedeva da qualche tempo, ovvero il dollaro sta tornando ad essere anche lui un bene rifugio e si nota come si stia rafforzando. In sintesi, borse in calo con gli investitori che si stanno mettendo al riparo.
Marzio Minoli ci parlava del blocco dello stretto di Hormuz, da dove transita un quinto del petrolio mondiale, e questo ci porta a uno dei due maggiori rischi per la Svizzera, ovvero la penuria di elettricità. La seconda è una pandemia. A dirlo è l'analisi nazionale dei rischi 2025 dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, che è stato presentato oggi a Berna. I dettagli con Anna Valenti.
Un paese senza giacimenti di gas, petrolio, carbone, altamente digitalizzato e industrializzato come la Svizzera, incapace con la sola produzione interna a coprire i fabbisogni di società ed economia. La minaccia della penuria energetica non è solo teorica, bensì uno scenario concreto di rischio. Come evidenzia l'analisi dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, che la mette al secondo posto, dietro al rischio pandemia. E questo perché sono entrambi eventi capaci di generare danni sociali ed economici enormi. Il Covid-19 ci ha mostrato come un virus può paralizzare un'intera società molto velocemente, mentre la dipendenza energetica dall'estero rende la Svizzera vulnerabile in caso di prolungate interruzioni di approvvigionamento. Le attuali tensioni geopolitiche, inoltre, complicano gli scenari. Anche se niente panico, negli scorsi anni la Confederazione ha aumentato riserve e approntato piani di contingentamento che potenziano la nostra resistenza. Tuttavia, l'analisi dei rischi ci dice anche che il quadro delle minacce è ben più ampio. Complice il cambiamento climatico, aumentano l'intensità e la frequenza di inondazioni, piogge estreme con ruscellamento superficiale, tempeste, siccità e ondate di caldo. Il pericolo, inoltre, è che un fenomeno naturale possa innescarne altri. Sul fronte tecnologico, invece, è sempre presente la minaccia dei cyberattacchi, tra i rischi più probabili per infrastrutture e servizi essenziali del paese.
Allora, prima di chiudere andiamo a Berna, ve lo avevo anticipato, è in corso un punto stampa del Dipartimento Affari Esteri sugli svizzeri che si trovano nella regione. La stampa è stata convocata al centro gestione crisi del Dipartimento Federale Affari Esteri, appunto, e noi lì ritroviamo il corrispondente Giampaolo Driussi. Allora, Giampaolo, quali sono le notizie che sono state date dal DFAE?
Sì, buongiorno a voi. A incontrare la stampa è Marianne Jenni, a capo della direzione consolare del Dipartimento Affari Esteri, che gestisce anche la helpline del DFAE, helpline utilizzata da oltre 1000 cittadini svizzeri che si trovano nella regione. La buona notizia, e questa è una conferma, è che non ci sono state richieste finora da parte di persone ferite o raggiunte in qualche modo dai bombardamenti. Jenny ha poi fatto una differenziazione fra i turisti registratisi con l'applicazione Travel Admin e gli svizzeri residenti. Al momento, da parte di questi ultimi, non ci sono state richieste di rimpatrio, mentre per quanto riguarda i turisti bloccati non si intravedono soluzioni finché lo spazio aereo resta chiuso. Solo da Abu Dhabi c'è qualche volo in partenza, ma sotto strette condizioni, ha detto. Il DFAE è in particolare in contatto con la compagnia aerea Swiss, con la nostra compagnia, per appunto trovare delle soluzioni, per pianificare, organizzare insomma i trasferimenti, ma al momento di soluzioni non ce ne sono. Per il momento sarebbe tutto, magari ricordo il numero della helpline, più 410 800 24 7 365. Marianne Jenni ha invitato a contattare questa linea che permette, da una parte permette di entrare in contatto con i consulenti del Dipartimento Federale Affari Esteri, ma anche di ascoltare i messaggi ufficiali da parte del DFAE con raccomandazioni, anche se in forma registrata. Per il momento dal centro gestione crisi a Berna è tutto.
Giampaolo, ti chiederei semplicemente di ripetere ancora una volta il numero.
Sì, più 410 800 24 7 365.
Grazie, noi ci fermiamo qui. Buona giornata a tutti e a tutte.